Alcuni farisei e alcuni maestri della legge, giunti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Prima di mangiare, i tuoi discepoli non fanno il rito di lavarsi le mani. Perché non rispettano la tradizione religiosa dei nostri padri?» Gesù rispose loro:
«E voi? Perché non rispettate i comandamenti di Dio per seguire la vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e poi chi parla male di suo padre o di sua madre deve essere condannato a morte. Voi invece insegnate che uno non ha più il dovere di onorare suo padre e sua madre se dice ad essi che ha offerto a Dio quei beni che doveva usare per loro.
Così, per mezzo della vostra tradizione, voi fate diventare inutile la parola di Dio. Ipocriti, il profeta Isaia aveva ragione quando, parlando di voi, diceva: questo popolo, dice il Signore, mi onora a parole, ma il suo cuore è molto lontano da me. Il modo con cui mi onorano non ha valore, perché insegnano come dottrina di Dio comandamenti che son fatti da uomini.»
Poi Gesù chiamò la folla e disse: «Ascoltate e cercate di capire. Non è ciò che entra nella bocca dell'uomo che può farlo diventare impuro, piuttosto è ciò che esce dalla bocca. Questo può far diventare impuro l'uomo.» I discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Sai che i farisei si sono scandalizzati ascoltando le tue parole?» Ma Gesù rispose:
«Tutti gli alberi che non sono stati piantati dal Padre mio che è in cielo saranno strappati. Lasciateli dire, sono ciechi che vogliono far da guida ad altri ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due andranno a cadere in una fossa.» Allora Pietro disse:
«Spiegaci questa parabola.» Ma Gesù rispose: «Anche voi non riuscite ancora a capire. Non capite che quello che entra in bocca va allo stomaco e quindi va a finire in una fogna? Ciò che invece esce dalla bocca viene dal cuore dell'uomo, e per questo può renderlo impuro. Perché è dal cuore che vengono tutti i pensieri malvagi che portano al male: gli assassini, i tradimenti tra marito e moglie, i peccati sessuali, i furti, le menzogne, gli insulti.
Sono queste le cose che fanno diventare impuro l'uomo. Invece mangiare senza purificarsi prima le mani, questo non fa diventare impuri.» Poi Gesù andò via di là e si ritirò dalle parti di Tiro e di Sidone. Una donna pagana che veniva da quella regione si presentò a Gesù gridando: «Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. Mia figlia sta molto male. Uno spirito maligno la tormenta.»
Ma Gesù non rispondeva a nulla. Si avvicinarono allora i suoi discepoli e gli dissero: «Mandala a casa, perché continua a venirci dietro e a gridare.» Gesù disse: «Io sono stato mandato soltanto per le pecore sperdute del popolo di Israele.»
Ma quella donna si metteva in ginocchio davanti a lui e diceva: «Signore, aiutami.» Allora Gesù rispose:
«Non è giusto prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini.» E la donna disse:
«È vero, Signore, però sotto la tavola i cagnolini possono mangiare le briciole che cadono ai loro padroni.» Allora Gesù le disse:
«Oh, donna, davvero la tua fede è grande. Accada come tu vuoi.» E in quel momento sua figlia guarì. Poi Gesù andò verso il lago di Galilea, salì sopra una collina e si sedette. Molta gente venne da lui portando zoppi, storpi, ciechi, muti e molti altri malati. Li mettevano a terra vicino ai suoi piedi ed egli li guariva.
E la gente era piena di meraviglia perché vedeva che i muti incominciavano a parlare, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano bene e i ciechi riacquistavano la vista. Allora tutti lodavano il Dio di Israele. Gesù chiamò i suoi discepoli e disse:
«Questa gente mi fa pena. Già da 3 giorni stanno con me e non hanno più niente da mangiare. Non voglio mandarli a casa a digiuni perché potrebbero sentirsi male lungo la strada». I discepoli gli dissero:
«Come potremo qui, in un luogo deserto, trovare tanto pane per una folla così grande?» E Gesù domandò:
«Quanti pani avete?» Risposero:
7 e pochi pesciolini».
E Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani e i pesci, fece la preghiera di ringraziamento, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e ne ebbero abbastanza.
Quando poi si raccolsero gli avanzi, se ne riempirono 7 ceste. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Dopo aver rimandato a casa la folla, Gesù salì in barca e andò nel territorio di Magadan.
Alcuni farisei e alcuni sadducei andarono da Gesù, volevano metterlo in difficoltà, perciò gli domandarono di far loro vedere un segno miracoloso come prova che veniva da Dio. Ma Gesù rispose:
«Quando si fa sera voi dite: il tempo sarà bello perché il cielo è rosso, e al mattino presto dite: oggi avremo un temporale perché il cielo è rosso scuro. Dunque, sapete interpretare l'aspetto del cielo e non sapete capire il significato di ciò che accade in questi tempi?»
«Questa gente malvagia e infedele a Dio vuol vedere un segno miracoloso, ma non riceverà nessun segno, eccetto il segno del profeta Giona». Poi li lasciò e se ne andò. Prima di andare all'altra riva, i discepoli si erano dimenticati di prendere il pane. Gesù disse loro: «State attenti, tenetevi lontani dal lievito dei farisei e dei sadducei».
E i discepoli si misero a discutere tra loro: «Parla così perché ci siamo dimenticati di prendere il pane». Ma Gesù se ne accorse e disse:
«Uomini di poca fede, perché state a discutere che non avete pane? Non capite ancora? Non ricordate i 5 pani distribuiti a 5.000 uomini e le ceste avanzate? Avete dimenticato i 7 pani distribuiti ai 4.000 uomini e le ceste riempite con gli avanzi raccolti? Perché non capite che non stavo parlando di pane? Ho detto soltanto: state lontani dal lievito dei farisei e dei sadducei».
Allora i discepoli capirono che non aveva parlato del lievito del pane, ma voleva dire di non fidarsi dell'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Quando Gesù giunse dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«Chi è il figlio dell'uomo, secondo la gente?»
Risposero: «Alcuni dicono che è Giovanni il Battezzatore, altri che è il profeta Elia, altri ancora che è Geremia o uno degli antichi profeti». Gesù riprese:
«E voi che dite? Chi sono io?» Simon Pietro rispose:
«Tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente». Allora Gesù gli disse:
«Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, ma essa ti è stata rivelata dal Padre mio che è in cielo. Per questo io ti dico che tu sei Pietro, e su di te, come su una pietra, io costruirò la mia chiesa.
E nemmeno la potenza della morte potrà distruggerla. Io ti darò le chiavi del regno di Dio. Tutto ciò che tu sulla terra dichiarerai proibito, sarà proibito anche in cielo. Tutto ciò che tu permetterai sulla terra, sarà permesso anche in cielo. Poi Gesù ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Messia.
Da quel momento Gesù cominciò a spiegare ai discepoli ciò che gli doveva capitare. Diceva: «Io devo andare a Gerusalemme. È necessario. Gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e i maestri della legge mi faranno soffrire molto. Poi sarò ucciso. Ma al terzo giorno risusciterò».
Allora Pietro prese da parte Gesù e si mise a rimproverarlo: «Dio non voglia, Signore, no, questo non ti accadrà mai». Gesù si voltò verso Pietro e disse:
«Va via, lontano da me, Satana. Tu sei un ostacolo per me, perché tu ragioni come gli uomini, ma non pensi come Dio». Poi Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se qualcuno vuol venire con me, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi pensa soltanto a salvare la propria vita, la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me, la ritroverà».
Se un uomo riesce a guadagnare anche il mondo intero, ma perde la vita, che vantaggio ne avrà? Oppure c'è qualcosa che un uomo potrà dare per riavere in cambio la propria vita?
Il Figlio dell'uomo ritornerà glorioso come Dio suo Padre insieme con i suoi angeli. Allora egli darà a ciascuno la ricompensa in base a quel che ciascuno avrà fatto.
Io vi assicuro che alcuni tra quelli che sono qui presenti non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo e il suo regno.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo, e li condusse su un alto monte, in un luogo solitario. Là, di fronte a loro, Gesù cambiò aspetto. Il suo volto si fece splendente come il sole e i suoi abiti diventarono bianchissimi, come di luce.
Poi i discepoli videro anche Mosè e il profeta Elia. Essi stavano accanto a Gesù e parlavano con lui. Allora Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, preparerò tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Stava ancora parlando quando apparve una nuvola luminosa che li avvolse con la sua ombra. Poi, dalla nuvola, venne una voce che diceva:
«Questo è il Figlio mio, che io amo. Io l'ho mandato, ascoltatelo».
A queste parole i discepoli furono talmente spaventati che si buttarono con la faccia a terra. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:
«Alzatevi, non abbiate paura». Alzarono gli occhi e non videro più nessuno. C'era infatti Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù diede quest'ordine ai discepoli: «Non dite a nessuno quel che avete visto fino a quando il Figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti».
Poi i discepoli fecero una domanda a Gesù: «Perché dunque i maestri della legge dicono che prima di tutto deve tornare il profeta Elia?» Egli rispose: «È vero, prima Deve venire Elia per mettere in ordine ogni cosa. Vi assicuro però che Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, perciò faranno soffrire anche il figlio dell'uomo.
Allora i discepoli capirono che aveva parlato di Giovanni il Battezzatore. Quando arrivarono in mezzo alla gente, un uomo si avvicinò a Gesù, si mise in ginocchio davanti a lui e gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e quando ha una crisi spesso cade nel fuoco o nell'acqua. L'ho fatto vedere ai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». Allora Gesù rispose:
«Gente malvagia, senza fede, fino a quando resterò ancora con voi? Per quanto tempo dovrò sopportarvi? Portatemi qui il ragazzo». Gesù allora minacciò il demonio. Quello uscì dal ragazzo e da quel momento il ragazzo fu guarito.
Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, lo presero da parte e gli domandarono: «Perché noi non siamo stati capaci di scacciare quel demonio?» Gesù rispose:
«Perché non avete fede. Se aveste almeno una fede piccola come un granello di senape, potreste dire a questo monte: spostati da qui a là, e il monte si sposterà. Niente sarà impossibile per voi».
Un giorno che i discepoli erano tutti assieme in Galilea, Gesù disse: «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno. Ma al terzo giorno risusciterà».
Allora i discepoli diventarono molto tristi, poi andarono a Cafarno. Là alcuni esattori della tassa del Tempio si avvicinarono a Pietro e gli domandarono: «Il vostro maestro paga la tassa?»
Pietro rispose: «Sì, la paga». Quando entrarono in casa, Gesù parlò per primo e disse a Pietro:
«Simone, dimmi il tuo parere. Chi deve pagare le tasse ai re di questo mondo? Gli estranei o i figli dei re?»
Pietro rispose: «Gli estranei». Gesù continuò: «Dunque i figli non sono obbligati a pagare le tasse. Ma non dobbiamo dare scandalo. Vai perciò in riva al lago, getta l'amo per pescare, e il primo pesce che abbocca tiralo fuori. Aprigli la bocca e ci troverai una grossa moneta d'argento. Prendi allora la moneta e paga la tassa per me e per te».
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli domandarono: «Chi è il più importante nel regno di Dio?» Gesù chiamò un bambino, lo mise in mezzo a loro e disse: «Vi assicuro che se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Chi si fa piccolo come questo bambino, quello è il più importante nel regno di Dio. E chi per amor mio accoglie un bambino come questo, accoglie me».
«Ma se qualcuno farà perdere la fede a una di queste persone semplici che credono in me, sarebbe più conveniente per lui che lo buttassero in fondo al mare con una grossa pietra legata al collo».
«È triste che nel mondo ci siano scandali. Ce ne saranno sempre, ma guai a quelli che li provocano».
«Se la tua mano e il tuo piede ti fanno compiere il male, tagliali e gettali via. È meglio per te entrare nella vera vita senza una mano o senza un piede, piuttosto che essere gettato nel fuoco eterno con due mani e due piedi».
«Se il tuo occhio ti fa compiere il male, strappalo e gettalo via. È meglio per te entrare nella vera vita con un occhio solo, piuttosto che essere gettato nel fuoco dell'inferno con tutti e due gli occhi.
State attenti. Non disprezzate nessuna di queste persone semplici, perché vi dico che in cielo i loro angeli vedono continuamente il Padre mio che è in cielo.
Provate a pensare. Se un tale possiede 100 pecore e gli accade che una si perde, che cosa farà?
Non lascerà le altre 99 sui monti per andare a cercare quella pecora che si è perduta?
E se poi la trova, vi assicuro che sarà più contento per questa pecora che non per le altre 99 che non si erano perdute. Allo stesso modo, il Padre vostro che è in cielo vuole che nessuna di queste persone semplici vada perduta.
Se un tuo fratello ti fa del male, va a trovarlo e mostragli il suo errore, ma senza farlo sentire ad altri. Se ti ascolta, avrai recuperato tuo fratello.
Se invece non vuole ascoltarti, fatti accompagnare da una o due persone, perché sia fatto come dice la Bibbia. Ogni questione sia risolta mediante due o tre testimoni.
Se non vuole ascoltare nemmeno loro, va a riferire il fatto alla comunità dei credenti. Se poi non ascolterà neppure la comunità, consideralo come un pagano o un estraneo.
Vi assicuro che tutto quello che voi avrete proibito sulla terra sarà proibito anche in cielo, e tutto quello che voi permetterete sulla terra sarà permesso anche in cielo.
E ancora, vi assicuro che se due di voi in terra si troveranno d'accordo su quel che devono fare e chiederanno aiuto nella preghiera, il Padre mio che è in cielo glielo concederà. Perché se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro.
Allora Pietro si avvicinò a Gesù e gli domandò: Signore, quante volte dovrò perdonare a un mio fratello che mi fa del male? Fino a 7 volte? Rispose Gesù: No. Non dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, perché il regno di Dio è così.
Un re decise di controllare i servi che avevano amministrato i suoi beni. Stava facendo i suoi conti quando gli portarono un servitore che doveva pagargli un'enorme somma di denaro. Ma costui non poteva pagare, e per questo il re ordinò di venderlo come schiavo e di vendere anche sua moglie, i suoi figli e ciò che possedeva per fargli pagare il debito.
Allora il servitore si inginocchiò davanti al re e si mise a pregarlo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto!» Il re ebbe pietà di lui, cancellò il suo debito e lo lasciò andare. Il servitore uscì e per la via incontrò un suo compagno che doveva pagargli una piccola somma di denaro. Lo prese per il collo e lo stringeva fino a soffocarlo, mentre diceva:
«Paga quel che mi devi!» L'altro cadde ai suoi piedi e si mise a supplicarlo: «Abbi pietà con me e ti pagherò!» Ma costui non volle saperne. Anzi, lo fece mettere in prigione fino a quando non avesse pagato tutto il debito. Gli altri servitori videro queste cose e rimasero molto dispiaciuti.
Andarono dal re e gli raccontarono tutto quello che era accaduto. Allora il re chiamò di nuovo quel servitore e gli disse: «Servo crudele, io ti ho perdonato quel debito enorme perché tu mi hai supplicato. Dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te.»
Poi, pieno di collera, lo fece mettere in prigione fino a quando non avesse pagato tutto il debito. Gesù aggiunse: «Così il Padre mio che è in cielo farà con ciascuno di voi se non perdonerete generosamente al vostro fratello. Quando Gesù ebbe finito di parlare, lasciò la Galilea e andò verso i confini della Giudea, al di là del fiume Giordano. Grandi folle lo seguivano ed egli guariva i malati. Si avvicinarono a lui alcuni che erano del gruppo dei farisei. Essi volevano metterlo in difficoltà e perciò gli domandarono:
«Un uomo può divorziare dalla propria moglie per un motivo qualsiasi?» Gesù rispose: «Non avete letto ciò che dice la Bibbia? Dice che Dio, fin dal principio, maschio e femmina li creò. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due saranno una cosa sola, così essi non sono più due, ma un unico essere».
Perciò l'uomo non separe ciò che Dio ha unito. I farisei gli domandarono: «Perché dunque Mosè ha comandato di mandar via la moglie dopo averle dato una dichiarazione scritta di divorzio?» Gesù rispose:
«Mosè vi ha permesso di mandar via le vostre donne perché voi avete il cuore duro, ma al principio non era così. Ora io vi dico: se uno manda via la propria donna, salvo il caso di una relazione illegale, e poi ne sposa un'altra, costui commette adulterio». Allora i suoi discepoli gli dissero:
«Se questa è la condizione dell'uomo che si sposa, è meglio non sposarsi». Gesù rispose: «Non tutti capiscono questo insegnamento. Lo accolgono soltanto quelli ai quali Dio dà la capacità di farlo.
Vi sono diversi motivi per cui certe persone non si sposano. Per alcuni vi è un'impossibilità fisica fin dalla nascita. Altri sono incapaci di sposarsi perché gli uomini li hanno fatti diventare così. Altri poi non si sposano per servire meglio il regno di Dio. Chi può capire, cerchi di capire».
Alcune persone portarono i propri bambini a Gesù e gli domandavano di posare le sue mani su di loro e di pregare per loro. Ma i discepoli gli sgridavano. Gesù invece disse: «Lasciate quei bambini, non impedite che vengano a me, perché Dio dà il suo regno a quelli che sono come loro». E posò le mani sui bambini.
Poi se ne andò da quel luogo. Un tale si avvicinò a Gesù e gli domandò: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Ma Gesù gli disse: «Perché mi fai una domanda su ciò che è buono? Dio solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita eterna, ubbidisci ai comandamenti».
Quello chiese ancora: «Quali comandamenti?» Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso contro nessuno, rispetta tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo come te stesso».
Quel giovane disse: «Io ho sempre ubbidito a tutti questi comandamenti. Che cosa mi manca ancora?» E Gesù gli rispose: «Per essere perfetto, vai a vendere tutto quello che hai e i soldi che ricavi dalli ai poveri. Allora avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi».
Ma dopo aver ascoltato queste parole, il giovane se ne andò via con la faccia triste, perché era molto ricco. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi assicuro che difficilmente un ricco entrerà nel regno di Dio. Anzi, vi assicuro che se è difficile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, è ancor più difficile che un ricco possa entrare nel regno di Dio».
I discepoli rimasero molto meravigliati di quel che avevano sentito e dissero: «Ma allora chi potrà salvarsi?» Gesù li guardò e rispose: «Per gli uomini è una cosa impossibile, ma per Dio tutto è possibile». Allora Pietro parlò e disse:
«E noi? Noi abbiamo abbandonato tutto per venire con te. Che cosa dobbiamo aspettarci?» Gesù rispose:
«Io vi assicuro che nel nuovo mondo, quando il Figlio dell'uomo sarà sul suo trono glorioso, voi che mi avete seguito starete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele, e tutti quelli che per causa mia hanno abbandonato fratelli e sorelle, padre e madre, case e campi, riceveranno 100 volte di più e avranno in eredità la vita eterna.
Molti che ora sono i primi saranno gli ultimi, e molti che ora sono gli ultimi saranno i primi. Così, infatti, è il regno di Dio. Un tale aveva una grande vigna, e una mattina, molto presto, uscì in piazza per prendere a giornata uomini da mandare a lavorare nella sua vigna. Fissò con loro la paga normale, una moneta d'argento al giorno, e li mandò al lavoro.
Verso le 9 del mattino tornò in piazza e vide che c'erano altri uomini disoccupati. Gli disse: «Andate anche voi nella mia vigna, vi pagherò quello che è giusto». E quelli andarono. Anche verso mezzogiorno, e poi verso le 3 del pomeriggio, fece la stessa cosa. Verso le 5 di sera uscì ancora una volta e trovò altri uomini. Disse:
«Perché state qui tutto il giorno senza far niente?»
E quelli risposero: «Perché nessuno ci ha preso a giornata». Allora disse:
«Andate anche voi nella mia vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore:
«Chiama gli uomini e dà loro la paga, cominciando da quelli che sono venuti per ultimi».
Il fattore chiamò dunque quelli che erano venuti alle 5 di sera e diede una moneta d'argento a ciascuno.
Gli uomini che avevano cominciato per primi credevano di prendere di più. Invece anche a loro fu data una moneta d'argento, ciascuno.
Allora cominciarono a brontolare contro il padrone. Dicevano: «Questi sono venuti per ultimi, hanno lavorato soltanto un'ora e tu li hai pagati come noi che abbiamo faticato tutto il giorno sotto il sole».
Rispondendo a uno di loro, il padrone disse: «Amico, io non ti ho imbrogliato. L'accordo era che ti avrei pagato una moneta d'argento o no. Allora prendi la tua paga e sta zitto. Io voglio dare a questo che è venuto per ultimo quello che ho dato a te. Non posso fare quello che voglio con i miei soldi? O forse sei invidioso perché io sono generoso con loro?»
Poi Gesù disse: «Così quelli che sono gli ultimi saranno i primi, e quelli che sono i primi saranno gli ultimi». Gesù stava camminando verso Gerusalemme. Lungo la via egli prese da parte i 12 discepoli e disse loro:
«Ecco, noi stiamo salendo verso Gerusalemme. Là il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e dei maestri della legge. Essi lo condanneranno a morte, poi lo consegneranno ai pagani. I pagani gli rideranno in faccia, lo prenderanno a frustate e lo inchioderanno su una croce. Ma il terzo giorno egli risusciterà».
Allora la moglie di Zebedeo, insieme con i suoi due figli, si avvicinò a Gesù e si gettò ai suoi piedi per chiedergli qualcosa. Gesù le disse:
Che cosa vuoi?
E la donna: Promettimi che questi miei figli saranno uno alla tua destra e uno alla tua sinistra quando tu sarai nel tuo regno. Gesù rispose:
Voi non sapete che cosa chiedete. Siete pronti a bere quel calice di dolore che io sto per bere?
I due fratelli risposero: Siamo pronti. E Gesù:
Sì, certamente anche voi berrete il mio calice, ma non posso decidere io chi sarà seduto alla mia destra o alla mia sinistra. Quei posti sono per quelli ai quali il Padre mio li ha preparati.
Gli altri 10 discepoli avevano sentito tutto e si arrabbiarono contro i due fratelli, ma Gesù li chiamò attorno a sé e disse:
Come voi sapete, i capi dei popoli comandano come duri padroni. Le persone potenti fanno sentire con la forza il peso della loro autorità. Ma tra voi non deve essere così. Anzi, se uno tra voi vuole essere grande, si faccia servitore degli altri. Se uno vuole essere il primo, si faccia servo degli altri.
Perché anche il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per la liberazione degli uomini.
Mentre uscivano dalla città di Gerico, una grande folla seguiva Gesù. Sul bordo della strada stavano seduti 2 ciechi. Quando sentirono che passava Gesù, si misero a gridare: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. La gente li sgridava per farli tacere, ma quelli gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi.
Gesù si fermò, li fece chiamare e disse: Che cosa volete che io faccia per voi? Quelli risposero:
Signore, fa che i nostri occhi possano vedere. Gesù ebbe compassione di loro, toccò i loro occhi e subito i ciechi recuperarono la vista e seguirono Gesù.
Gesù e i discepoli stavano avvicinandosi a Gerusalemme. Quando arrivarono al villaggio di Betfage, vicino al Monte degli Ulivi, Gesù mandò avanti 2 discepoli. Disse loro:
Andate nel villaggio, che è qui di fronte a voi, e subito troverete un'asina e il suo puledro, legati. Slegateli e portateli a me. E se qualcuno vi domanda qualcosa, dite così: È il Signore che ne ha bisogno. Ma poi li rimanda indietro subito.
E così si realizzò quel che Dio aveva detto per mezzo del profeta: Dite a Gerusalemme, guarda, il tuo re viene a te. Egli è umile e viene seduto su un asino, un asinello puledro d'asina. I 2 discepoli partirono e fecero come Gesù aveva comandato.
Portarono l'asina e il puledro, gli misero addosso i mantelli e Gesù vi montò sopra. La folla era grandissima. Alcuni stendevano sulla strada i loro mantelli, altri invece stendevano ramoscelli tagliati dagli alberi e facevano come un tappeto.
La gente che camminava davanti a Gesù e quella che veniva dietro gridava: Osanna, gloria al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Quando Gesù entrò in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione. Dicevano: Ma chi è costui? La folla rispondeva: È il profeta! È Gesù, quello che viene da Nazaret di Galilea!
Poi Gesù entrò nel cortile del Tempio. Cacciò via tutti quelli che stavano là a vendere e a comprare, buttò all'aria i tavoli di quelli che cambiavano i soldi e rovesciò le sedie dei venditori di corombe e disse loro:
«Nella Bibbia Dio dice: la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di briganti». Nel tempio si avvicinarono a Gesù alcuni ciechi e zoppi, ed egli li guarì.
I capi dei sacerdoti e i maestri della legge videro le cose straordinarie che aveva fatto, sentirono i bambini che gridavano «Gloria al figlio di Davide!» e si arrabbiarono. Dissero a Gesù:
«Ma non senti che cosa dicono?» Gesù rispose: «Sì, sento, ma voi non avete mai letto nella Bibbia queste parole: dalla bocca dei fanciulli e dei bambini ti sei procurata una lode?» Poi li lasciò e se ne andò via. Uscì dalla città e passò la notte a Betania.
Il mattino dopo Gesù tornò a Gerusalemme. Lungo la via ebbe fame e, poiché aveva visto una pianta di fichi, si avvicinò per cogliere i frutti. Ma non trovò niente, soltanto foglie. Allora disse all'albero: «Mai più in eterno nascano frutti da te!» E l'albero immediatamente diventò secco.
I discepoli rimasero pieni di stupore, perciò domandarono: «Perché l'albero di fico è seccato immediatamente?» Gesù rispose: «Io vi assicuro che se avete fede e non dubitate, anche voi potrete fare ciò che è capitato a questo albero, anzi, potrete anche dire a questa montagna: sollevati e buttati nel mare, e avverrà così.
Tutto quel che chiederete nella vostra preghiera, se avrete fede, lo riceverete». Gesù venne di nuovo nel tempio. Mentre se ne stava là a insegnare, i capi dei sacerdoti e le altre autorità del popolo si avvicinarono a lui e gli domandarono:
«Che diritto hai di fare quello che fai? Chi ti ha dato l'autorità di agire così?» Gesù rispose loro: «Voglio farvi anch'io una domanda, una sola. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Dunque, Giovanni, chi l'ha mandato a battezzare, Dio o gli uomini?»
Essi cominciarono a discutere tra loro. «Se diciamo che Giovanni è stato mandato da Dio, ci chiederà: perché allora non avete creduto in lui? Se invece diciamo che è stato mandato dagli uomini, c'è da aver paura della folla, perché tutti considerano Giovanni come un profeta».
Perciò risposero: «Non lo sappiamo». Allora Gesù dichiarò: «Ebbene, in questo caso neanch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose». Poi Gesù disse loro:
«Vorrei conoscere il vostro parere. C'era un uomo che aveva due figli. Chiamò il primo e gli disse: "Figlio mio, oggi va a lavorare nella vigna". Ma quello rispose:
"No, non ne ho voglia". Ma poi cambiò idea e ci andò. Chiamò anche il secondo figlio e gli disse la stessa cosa. Quello rispose:
"Sì, padre", ma poi non ci andò. Ora ditemi il vostro parere: chi dei due ha fatto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". Allora Gesù disse:
"Ebbene, vi assicuro che ladri e prostitute vi passano avanti ed entrano nel regno di Dio, perché Giovanni il Battezzatore è venuto ad indicarvi la strada giusta, ma voi non gli avete creduto. I ladri e le prostitute invece gli hanno creduto. E anche dopo aver visto queste cose, voi non avete cambiato idea, avete continuato a non credergli».
Ascoltate un'altra parabola. C'era un proprietario che piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio dell'uva e costruì una torretta di guardia. Poi affittò la vigna ad alcuni contadini e andò lontano.
Quando fu vicino il tempo della vendemmia, mandò dai contadini i suoi servi per ritirare il suo raccolto. Ma quei contadini presero i suoi servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo colpirono con le pietre.
Il padrone mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma quei contadini li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò suo figlio, pensando, «Avranno rispetto di mio figlio». Ma i contadini, vedendo il figlio, dissero tra loro,
«Ecco, costui sarà un giorno padrone della vigna. Coraggio, uccidiamolo e l'eredità l'avremo noi». Così lo presero, lo gettarono fuori della vigna e lo uccisero. A questo punto Gesù domandò,
«Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Risposero i presenti,
«Ucciderà senza pietà quegli uomini malvagi e darà in affitto la vigna ad altri contadini che alla stagione giusta gli consegneranno i frutti». Disse Gesù,
«Non avete mai letto quel che dice la Bibbia? La pietra che i costruttori hanno rifiutato è diventata la pietra più importante. Questo è opera del Signore ed è una meraviglia per i nostri occhi. Per questo vi assicuro che il regno di Dio sarà tolto a voi e sarà dato a gente che farà crescere i suoi frutti».
I capi dei sacerdoti e i farisei che ascoltavano queste parabole capivano che Gesù le raccontava per loro. Cercavano quindi un modo per arrestarlo, ma avevano paura della folla, perché tutti lo consideravano un profeta. Gesù ricominciò a parlare servendosi di parabole. Disse a quelli che lo ascoltavano,
«Il regno di Dio è così. Un re preparò un grande banchetto per le nozze di suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, ma quelli non volevano venire. Allora mandò altri servi con quest'ordine. Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei tori e gli animali ingrassati sono stati ammazzati e tutto è pronto. Venite alla festa».
Ma gli invitati non si lasciarono convincere e andarono a curare i loro affari, alcuni nei campi, altri ai loro commerci. Altri ancora presero i servi del re, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si sdegnò, mandò il suo esercito, fece morire quegli assassini e incendiò la loro città. Poi disse ai suoi servi,
«Il banchetto è pronto, ma gli invitati non erano degni di venire, perciò andate per le strade e invitate al banchetto tutti quelli che trovate». I servi uscirono nelle strade e radunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi. Così la sala del banchetto fu piena.
Quando il re andò nella sala per vedere gli invitati, vide un tale che non era vestito con l'abito di nozze. Gli disse, «Amico, come mai sei entrato qui senza avere l'abito di nozze?»
Quello non rispose nulla. Allora il re ordinò ai servitori, «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là piangerà come un disperato». Poi Gesù aggiunse,
«Perché molti sono chiamati al regno di Dio, ma pochi vi sono ammessi. I farisei fecero una riunione per trovare il modo di mettere in difficoltà Gesù con qualche domanda. Poi gli mandarono alcuni dei loro discepoli, insieme con altri del partito di Erode. Gli chiesero,
«Maestro, sappiamo che tu sei sempre sincero insegni veramente la volontà di Dio e non ti preoccupi di quello che pensa la gente, perché non guardi in faccia nessuno. Perciò veniamo a chiedere il tuo parere. La nostra legge permette o non permette di pagare le tasse all'imperatore romano? Ma Gesù sapeva che avevano intenzioni cattive e disse:
ipocriti, perché cercate di imbrogliarmi? Fatemi vedere una moneta di quelle che servono a pagare le tasse. Gli portarono una moneta d'argento e Gesù domandò: questo volto e questo nome scritto, di chi sono? Gli risposero:
dell'imperatore. Allora Gesù disse: dunque, date all'imperatore quel che è dell'imperatore, ma quello che è di Dio, datelo a Dio. A queste parole rimasero pieni di stupore, lo lasciarono stare e se ne andarono via.
In quel giorno si avvicinarono a Gesù alcuni del gruppo dei Sadducei. Secondo loro nessuno può risorgere dopo la morte. Gli domandarono: maestro, Mosè ha stabilito questa legge. Se un uomo muore senza figli, suo fratello deve sposare la vedova e cercare di avere dei figli per quello che è morto. Ebbene, tra noi una volta c'erano 7 fratelli.
Il primo si sposò e poi morì senza figli e lasciò la moglie a suo fratello. La stessa cosa capitò al secondo, al terzo e così via fino al settimo. Infine, dopo tutti i fratelli, morì anche la donna. Ora, nel giorno della risurrezione dei morti, di chi sarà moglie quella donna? Perché tutti e 7 l'hanno sposata. Gesù rispose:
voi sbagliate. Non conoscete la Bibbia e non sapete che cosa sia la potenza di Dio. Dopo la risurrezione, gli uomini e le donne non si sposeranno più, ma saranno come gli angeli del cielo. A proposito di risurrezione dei morti, non avete mai letto nella Bibbia ciò che Dio ha detto per voi? C'è scritto: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, perciò è il Dio dei vivi, non dei morti. E la gente che ascoltava era molto meravigliata per questo suo insegnamento.
Quando i farisei vennero a sapere che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono attorno a lui. Poi uno di loro, che era maestro della legge, volle fargli una domanda per metterlo alla prova. Gli domandò: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gesù gli rispose: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il comandamento più grande e più importante.
Il secondo è ugualmente importante. Ama il tuo prossimo come te stesso. Tutta la legge di Mosè e tutto l'insegnamento dei profeti dipendono da questi 2 comandamenti. Una volta molti farisei si erano riuniti e Gesù fece loro questa domanda: ditemi il vostro parere sul Messia. Di chi sarà discendente?
Quelli risposero: sarà discendente del re Davide. E Gesù continuò: in questo caso, come si spiega che Davide stesso, guidato dallo Spirito di Dio, dice in un salmo che il Messia è il suo Signore? Egli ha scritto:
il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io metterò i tuoi nemici come sgabello sotto i tuoi piedi. Dunque, se Davide lo chiama Signore, può il Messia essere un discendente di Davide?
Nessuno era capace di rispondere, di dire anche solo una parola. E a partire da quel giorno, nessuno aveva più il coraggio di fare domande a Gesù.
Gesù cominciò a parlare alla folla e ai suoi discepoli, diceva: «I maestri della legge e i farisei hanno l'incarico di spiegare la legge di Mosè. Fate quello che dicono, ubbidite ai loro insegnamenti, ma non imitate il loro modo di agire, perché essi insegnano, ma poi non mettono in pratica quello che insegnano. Preparano pesi impossibili da portare e poi li mettono sulle spalle degli altri, ma da parte loro non vogliono muoverli neppure con un dito.
Tutto quel che fanno è per farsi vedere dalla gente. Sulla fronte portano le parole della legge in astucci più grandi del solito. Le frange dei loro mantelli sono più lunghe di quelle degli altri. Desiderano avere i posti d'onore nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, essere salutati in piazza e essere chiamati maestro.
Voi però non dovete fare così. Non fatevi chiamare maestro, perché voi siete tutti fratelli e uno solo è il vostro maestro. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è in cielo.
E non fatevi chiamare capo, perché uno solo è il vostro capo, il Messia. In mezzo a voi il più grande deve essere il servitore degli altri. Chi vorrà farsi grande, Dio lo abbasserà. Chi resterà umile, Dio lo innalzerà.
Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei! Voi chiudete agli uomini la porta del regno di Dio. Non entrate voi e non lasciate entrare quelli che vorrebbero entrare. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei! Voi fate lunghi viaggi per terra e per mare pur di riuscire a convertire anche solo un uomo, ma poi, quando l'avete conquistato, lo fate diventare degno dell'inferno peggio di voi.
Guai a voi, guide cieche! Voi dite: se uno giura per il tempio, il giuramento non vale niente. Se invece giura per il tesoro del tempio, allora è obbligato. Ignoranti e ciechi, che cosa è più importante, il tesoro o il tempio che rende sacro il tesoro? Voi dite anche: se uno giura per l'altare, il giuramento non vale niente. Se invece giura per l'offerta che si trova sopra l'altare, allora è obbligato.
Ciechi, che cosa è più importante, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Chi giura per l'altare giura anche per tutto ciò che vi sta sopra. Chi giura per il tempio giura anche per Dio che vi abita. Chi giura per il cielo giura anche per l'autorità di Dio che è in cielo. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei! Voi date in offerta al tempio la decima parte anche di piante aromatiche come la menta, l'aneto e il cumino, ma poi trascurate i punti più importanti della legge di Dio:
la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste sono le cose da fare, anche senza trascurare le altre. Siete guide cieche. Voi filtrate le bevande per non mangiare un moscerino e poi ingoiate un cammello. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei. Vi preoccupate di pulire la parte esterna dei vostri piatti e dei vostri bicchieri, ma intanto li riempite dei vostri furti e dei vostri vizi.
Fariseo cieco, purifica prima quello che c'è dentro il bicchiere, e poi anche l'esterno sarà puro. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei, voi siete come tombe imbiancate. All'esterno sembrano bellissime, ma dentro sono piene di ossa di morti e di marciume. Anche voi, esternamente, sembrate buoni agli occhi della gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di male.
Guai a voi, ipocriti maestri della legge e farisei! Voi costruite belle tombe per i profeti, decorate i sepolcri degli uomini giusti. Voi dite, se non fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non avremmo fatto come loro, che hanno ucciso i profeti. Intanto voi dichiarate contro voi stessi di essere discendenti di quelli che uccisero i profeti.
Continuate, state portando a termine quello che i vostri padri hanno cominciato. Serpenti, razza di vipere, come potrete evitare il castigo dell'inferno? Perciò ascoltate, io manderò in mezzo a voi profeti, uomini sapienti e veri maestri della legge di Dio, e voi, alcuni, li ucciderete, altri li metterete in croce, altri li frusterete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete in tutte le città.
Così ricadrà su di voi il sangue di tutti i delitti compiuti contro persone innocenti, dall'uccisione di Abele il giusto, fino all'uccisione di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi avete assassinato tra il santuario e l'altare. E vi assicuro che tutto ciò avverrà durante questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che metti a morte i profeti e uccidi a colpi di pietra quelli che Dio ti manda.
Quante volte ho voluto riunire i tuoi abitanti attorno a me, come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Sebbene la vostra casa sarà abbandonata, perché io vi dico che da questo momento non mi vedrete più fino al giorno in cui direte «Benedetto colui che viene nel nome del Signore».
Gesù era uscito dal Tempio e andava via. Si avvicinarono a lui i suoi discepoli e gli fecero osservare le costruzioni del Tempio. Ma Gesù disse loro, «Vedete tutto questo? Vi assicuro che non rimarrà una sola pietra sull'altra. Tutto sarà distrutto». Quando giunsero al Monte degli Ulivi, Gesù si sedette. E i suoi discepoli si avvicinarono a lui in disparte e gli chiesero, «Puoi dirci quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno del tuo ritorno alla fine di questo mondo?» Gesù rispose,
«Fate attenzione e non lasciatevi ingannare da nessuno, perché molti verranno e cercheranno di ingannare molta gente. Si presenteranno col mio nome e diranno, «Sono io il Messia». Quando sentirete parlare di guerre vicine o lontane, non abbiate paura, bisogna che ciò avvenga. Ma non sarà ancora la fine. I popoli combatteranno l'uno contro l'altro, un regno contro un altro regno.
Ci saranno carestie e terremoti in molte regioni, ma tutto questo sarà come quando cominciano i dolori del parto. Voi sarete arrestati, torturati e uccisi. Sarete odiati da tutti per causa mia. Allora molti abbandoneranno la fede, si odieranno e si tradiranno l'un l'altro. Verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Il male sarà tanto diffuso che l'amore di molti si raffredderà.
Ma Dio salverà chi resisterà sino alla fine. Intanto il messaggio del regno di Dio sarà annunziato in tutto il mondo, tutti i popoli dovranno sentirlo, e allora verrà la fine. Un giorno vedrete nel luogo santo colui che commette l'orribile sacrilegio. Il profeta Daniele ne ha parlato. Chi legge, cerchi di capire.
Allora quelli che saranno nella regione della Giudea fuggano sui monti, Chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere quel che ha in casa. Chi si troverà nei campi non torni indietro a prendere il mantello. Saranno giorni tristi per le donne incinte e per quelle che allattano. Pregate di non dover fuggire d'inverno o in giorno di sabato, perché in quei giorni ci sarà una grande tribolazione, la più grande che ci sia mai stata fino ad oggi, e non ce ne sarà più una uguale.
E se Dio non accorciasse il numero di quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma Dio li accorcerà a causa di quegli uomini che si è scelto. Allora se qualcuno vi dirà, ecco, il Messia è qui, oppure è là, voi non fidatevi, perché verranno falsi profeti e falsi Messia, i quali faranno segni miracolosi per cercare di ingannare, se fosse possibile, anche quelli che Dio si è scelto. Io vi ho avvisati.
Perciò, se vi diranno il Messia è nel deserto, voi non andateci. Se vi diranno il Messia è nascosto qui, voi non fidatevi. Perché come il lampo improvvisamente guizza da una parte all'altra del cielo, così verrà il figlio dell'uomo. Dove sarà il cadavere, là si raduneranno gli avvoltoi, e subito dopo le tribolazioni di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le forze del cielo saranno sconvolte.
Allora si vedrà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Allora tutti i popoli della terra piangeranno e gli uomini vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e splendore. Al suono della grande tromba, egli manderà i suoi angeli in ogni direzione, da un confine all'altro del cielo, e si raduneranno tutti gli uomini che si è scelti. Dall'albero del fico imparate questa parabola. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi capite che l'estate è vicina.
Allo stesso modo, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. Io vi assicuro che non passerà questa generazione prima che queste cose siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma non le mie parole. Ma nessuno sa quando verranno quel giorno e quell'ora. Non lo sanno gli angeli e neppure il Figlio. Solo Dio Padre lo sa. Come è accaduto ai tempi di Noè, così accadrà anche quando verrà il Figlio dell'uomo.
A quei tempi, prima del diluvio, la gente continuò a mangiare, a bere, a sposarsi fino al giorno nel quale Noè entrò nell'arca. Nessuno si rese conto di nulla fino al momento in cui venne il diluvio e li portò via tutti. Così accadrà anche quando verrà il figlio dell'uomo. Allora, se due uomini saranno in un campo, uno sarà portato via e uno sarà lasciato lì. Se due donne macineranno grano al mulino, una sarà presa e una sarà lasciata lì. State dunque svegli, perché non sapete quando tornerà il vostro Signore.
Cercate di capire. Se il capo famiglia sapesse a che ora della notte viene il ladro, starebbe sveglio e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà quando voi non ve l'aspettate. Chi è dunque il servo fedele e saggio? Quello che il padrone ha messo a capo degli altri servi per distribuire loro il cibo al momento giusto. Se il padrone, quando ritorna, lo trova occupato a fare così, beato quel servo. Vi assicuro che il padrone gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni.
Se invece quel servo cattivo pensa che il padrone torna tardi e comincia a trattare male i suoi compagni e per di più si mette a far baldoria con gli ubriaconi, allora il padrone tornerà in un momento che lui non sa quando meno se l'aspetta. Lo separerà dagli altri e lo metterà tra i malvagi, e là piangerà come un disperato. Così sarà il regno di Dio.
C'erano 10 ragazze che avevano preso le loro lampade a olio ed erano andate incontro allo sposo. 5 erano sciocche e 5 erano sagge. Le 5 sciocche presero le lampade, ma non portarono una riserva di olio. Le altre 5, invece, portarono anche un vasetto di olio. Poi, siccome lo sposo faceva tardi, tutte furono prese dal sonno e si addormentarono.
A mezzanotte si sente un grido. «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» Subito le 10 ragazze si svegliarono e si misero a preparare le lampade. Le 5 sciocche chiesero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le altre 5 risposero: «No, perché non basterebbe più né a voi né a noi. Piuttosto andate a comprarvelo al negozio!»
Le 5 sciocche andarono a comprare l'olio, ma proprio mentre erano lontane arrivò lo sposo. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala del banchetto e la porta fu chiusa a chiave. Più tardi arrivarono anche le altre 5 e si misero a gridare: «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose:
«Non so proprio chi siete. State svegli dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Così sarà il regno di Dio.» Un uomo doveva fare un lungo viaggio, chiamò dunque i suoi servi e affidò i suoi soldi a loro. A uno consegnò 500 monete d'oro, a un altro 200 e a un altro 100, a ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì.
Il servo che aveva ricevuto 500 monete andò subito a investire i soldi in un affare e alla fine guadagnò altre 500 monete. Quello che ne aveva ricevute 200 fece lo stesso e alla fine ne guadagnò altre 200. Quello invece che ne aveva ricevute soltanto 100 scavò una buca in terra e vi nascose i soldi del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone tornò a casa e cominciò a fare i conti con i suoi servi. Venne il primo, quello che aveva ricevuto 500 monete d'oro, portò anche le altre 500 e disse: «Signore, tu mi avevi consegnato 500 monete. Guarda, ne ho guadagnate altre 500. E il padrone gli disse: «Bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore.»
Poi venne quello che aveva ricevuto 200 monete e disse: «Signore, tu mi avevi consegnato 200 monete d'oro. Guarda, ne ho guadagnate altre 200. E il padrone gli disse: «Bene, sei un servo bravo e fedele. Sei stato fedele in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore.»
Infine venne quel servo che aveva ricevuto solamente 100 monete d'oro e disse: «Signore, io sapevo che sei un uomo duro, che raccogli anche dove non hai seminato e che fai vendemmia anche dove non hai coltivato. Ho avuto paura e allora sono andato a nascondere i tuoi soldi sottoterra. Ecco, te li restituisco.» Ma il padrone gli rispose: «Servo cattivo e fannullone, dunque sapevi che io raccolgo dove non ho seminato e faccio vendemmia dove non ho coltivato, perciò dovevi almeno mettere in banca i miei soldi e io, al ritorno, li avrei avuti indietro con l'interesse.»
«Via, toglietegli le 100 monete e datele a quello che ne ha 1000. Perché, come dice il proverbio, chi ha molto riceverà ancora di più e sarà nell'abbondanza. Chi ha poco gli porteranno via anche quel poco che ha. E questo servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là piangerà come un disperato. Quando il figlio dell'uomo verrà nel suo splendore, insieme con gli angeli, si siederà sul suo trono glorioso.
Tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a lui, ed egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa le pecore dalle capre. Metterà i giusti da una parte e i malvagi dall'altra. Allora il re dirà ai giusti: «Venite, voi che siete i benedetti dal Padre mio, entrate nel regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato i vestiti, ero malato e siete venuti a curarmi, ero in prigione e siete venuti a trovarmi».
E i giusti diranno: «Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e siamo venuti a trovarti?»
Il re risponderà: «In verità vi dico che tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me». Poi dirà ai malvagi: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che Dio ha preparato per il diavolo e per i suoi simili, perché io ho avuto fame e voi non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e non mi avete dato i vestiti, ero malato e in prigione e non siete venuti da me».
E anche quelli diranno: «Quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato?» Allora il re risponderà: «In verità vi dico che tutto quel che non avete fatto a uno di questi piccoli non l'avete fatto a me». E andranno nella punizione eterna, mentre i giusti andranno nella vita eterna.
Quando Gesù ebbe finito questi insegnamenti, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che tra due giorni è la festa di Pasqua e il figlio dell'uomo sta per essere arrestato e poi lo inchioderanno su una croce. Allora i capi dei sacerdoti e le autorità del popolo fecero una riunione in casa di Caifa, il sommo sacerdote. Insieme decisero di arrestare Gesù con un inganno e di ucciderlo.
Ma dicevano: «Non possiamo arrestarlo in un giorno di festa, perché altrimenti c'è pericolo di una rivolta popolare». Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone, quello che era stato lebbroso. Mentre erano a tavola, si avvicinò una donna con un vasetto di alabastro, pieno di profumo molto prezioso, e versò il profumo sulla testa di Gesù. Vedendo ciò, i discepoli scandalizzati mormoravano e dicevano:
«Perché tutto questo spreco? Si poteva benissimo vendere il profumo a caro prezzo e poi dare i soldi ai poveri». Gesù se ne accorse e disse ai discepoli: «Perché tormentate questa donna? Ha fatto un'opera buona verso di me, i poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non sempre avrete me. Versando sulla mia testa il suo profumo, questa donna mi ha preparato per la sepoltura. Io vi assicuro che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo messaggio del Vangelo, ci si ricorderà di questa donna e di quello che ha fatto.
Allora uno dei 12 discepoli, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Che cosa mi date se io vi faccio arrestare Gesù?» Stabilirono 30 monete d'argento e gliele consegnarono.
Da quel momento Giuda si mise a cercare un'occasione per far arrestare Gesù.
Il primo giorno della festa dei pani non lievitati, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo la cena di Pasqua?» Egli rispose:
«Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda a dire che il suo momento ormai è arrivato e che viene a casa tua con i suoi discepoli a mangiare la cena di Pasqua.»
I discepoli fecero come aveva comandato Gesù e prepararono la cena pasquale. Quando fu sera, Gesù si mise a tavola insieme con i 12 discepoli. Mentre stavano mangiando, disse:
«Io vi assicuro che uno di voi mi tradirà.»
Essi diventarono molto tristi e a uno cominciarono a domandargli: «Signore, sono forse io?» Gesù rispose:
«Quello che ha messo con me la mano nel piatto è lui che mi tradirà. Il figlio dell'uomo sta per morire, così come è scritto nella Bibbia, ma guai a colui per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Per lui sarebbe stato meglio di non essere mai nato.»
Allora Giuda, il traditore, domandò: «Maestro, sono forse io?» Gesù gli rispose:
«Tu l'hai detto.»
Mentre stavano mangiando, Gesù prese il pane, fece la preghiera di benedizione, poi spezzò il pane, lo diede ai discepoli e disse:
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.»
Poi prese la coppa del vino, fece la preghiera di ringraziamento, la diede ai discepoli e disse:
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue offerto per tutti gli uomini, per il perdono dei peccati. Con questo sangue Dio conferma la sua alleanza. Vi assicuro che d'ora in poi non berrò più vino fino al giorno in cui berrò con voi il vino nuovo nel regno di Dio mio Padre.»
Cantarono i salmi della festa. Poi andarono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse ai discepoli:
«Questa notte tutti voi perderete ogni fiducia in me, perché nella Bibbia è scritto: ucciderò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma quando sarò risuscitato vi aspetterò in Galilea.»
Allora Pietro cominciò a dire: «Anche se tutti gli altri perderanno ogni fiducia in te, io non la perderò mai.» Gesù replicò:
«Io invece ti assicuro che questa notte, prima che il gallo canti, 3 volte tu avrai detto che non mi conosci.»
Ma Pietro rispose: «Non dirò mai che non ti conosco, anche se dovessi morire con te.» E così dissero anche tutti gli altri discepoli. Intanto Gesù arrivò con i discepoli in un luogo detto Getsemani. Egli disse:
«Restate qui, mentre io vado là a pregare.»
Si fece accompagnare da Pietro e dai 2 figli di Zebedeo. Poi incominciò a essere triste e angosciato. Allora disse ai 3 discepoli:
«Una tristezza mortale mi opprime. Fermatevi qui e restate svegli con me.»
Andò un po' avanti, si gettò con la faccia a terra e si mise a pregare. Diceva:
«Padre mio, se è possibile, allontana da me Questo calice di dolore, però, non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu.
Poi tornò indietro verso i discepoli, ma trovò che dormivano. Allora disse a Pietro:
così non avete potuto vegliare con me nemmeno un'ora. State svegli e pregate per resistere nel momento della prova, perché la volontà è pronta, ma la debolezza è grande.
Per la seconda volta andò a pregare e disse:
Padre mio, se proprio devo bere di questo calice di dolore, sia fatta la tua volontà.
Poi ritornò dai discepoli e li trovò ancora che dormivano. Non riuscivano a tenere gli occhi aperti. Per la terza volta Gesù si allontanò e andò a pregare ripetendo le stesse parole. Poi tornò verso i discepoli e disse:
ma come? Voi ancora dormite e riposate? Ecco, il momento ormai è vicino. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani dei suoi nemici. Alzatevi, andiamo. Sta arrivando quello che mi tradisce.
Mentre Gesù ancora parlava con i discepoli, arrivò Giuda, uno dei dodici, accompagnato da molti uomini armati di spade e di bastoni. Erano stati mandati dai capi dei sacerdoti e dalle altre autorità del popolo. Il traditore s'era messo d'accordo con loro. Aveva stabilito un segno e aveva detto: quello che bacerò è lui, prendetelo. Intanto Giuda si avvicinò a Gesù e disse: salve, maestro. Poi lo baciò. Ma Gesù gli disse:
amico, si faccia quello che sei venuto a fare.
Quelli che erano venuti insieme a Giuda si fecero avanti, presero Gesù e lo arrestarono. Allora uno di quelli che erano con Gesù tirò fuori una spada e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Ma Gesù gli disse:
rimetti la spada al suo posto, perché tutti quelli che usano la spada moriranno colpiti dalla spada. Che cosa credi? Non sai che io potrei chiedere aiuto al Padre mio e subito mi manderebbe più di 12 migliaia di angeli? Ma in questo caso non si compirebbero le parole della Bibbia. Essa dice che deve accadere così.
Poi Gesù disse alla folla:
siete venuti a prendermi con spade e bastoni come se fossi un delinquente. Tutti i giorni stavo seduto nel tempio e insegnavo, e non mi avete mai arrestato. Ebbene, tutto questo è avvenuto perché si compia quel che hanno detto i profeti nella Bibbia.
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo portarono alla casa di Caifa, il sommo sacerdote, dove si erano radunati i maestri della legge e le altre autorità.
Pietro lo seguiva da lontano, poi entrò nel cortile della casa e si sedette in mezzo ai servi per vedere come andava a finire.
Intanto i capi dei sacerdoti e gli altri del tribunale cercavano una falsa accusa contro Gesù per poterlo condannare a morte.
Ma non la trovavano, anche se si erano presentati moltissimi testimoni falsi. Infine se ne presentarono altri due che dissero: una volta egli ha dichiarato: io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Allora si alzò il sommo sacerdote e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa sono queste accuse contro di te? Ma Gesù rimaneva zitto. Poi il sommo sacerdote disse: per il Dio vivente, ti scongiuro di dirci se tu sei il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù rispose:
tu l'hai detto, ma io vi dico che d'ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto accanto al Dio Onnipotente. Egli verrà sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, scandalizzato, si strappò il mantello e disse:
«Ha bestemmiato! Non c'è più bisogno di testimoni ormai! Ah, adesso avete sentito le sue bestemmie. Qual è il vostro parere?»
Gli altri risposero: «Deve essere condannato a morte!» Allora alcuni gli sputarono in faccia, lo presero a pugni, altri gli davano schiaffi e gli dicevano: «Indovina, Cristo, chi ti ha picchiato?»
Pietro era seduto fuori, nel cortile, quando una serva si avvicinò a lui e gli disse: «Anche tu stavi con quell'uomo della Galilea, con Gesù?» Ma Pietro negò davanti a tutti dicendo:
«Non so nemmeno che cosa vuoi dire!» Poi se ne andò verso la porta del cortile.
Là un'altra serva lo vide e disse a quelli che erano vicini: «Questo era con Gesù il Nazaret!» Ma Pietro negò ancora e disse:
«Giuro che non conosco quell'uomo!» Poco dopo alcuni dei presenti si avvicinarono a Pietro e gli dissero:
«Ma certamente tu sei uno di quelli! Si capisce da come parli che sei della Galilea!» Allora Pietro cominciò a giurare e a spergiurare che non era vero, e diceva:
«Io non lo conosco nemmeno!» Subito dopo un gallo cantò. In quel momento Pietro si ricordò di quello che gli aveva detto Gesù: «Prima che il gallo canti, per 3 volte avrai dichiarato che non mi conosci!»
Allora uscì fuori e pianse amaramente. Quando fu mattino, tutti i capi dei sacerdoti e le altre autorità del popolo si riunirono per decidere di far morire Gesù.
Alla fine lo fecero legare, portar via, e lo consegnarono a Pilato, il governatore romano. Quando Giuda, il traditore, vide che Gesù era stato condannato, ebbe rimorso. Prese le 30 monete d'argento e li riportò ai capi dei sacerdoti e alle altre autorità. Disse:
«Ho fatto male, ho tradito un innocente!» Ma quelli risposero:
«A noi che importa? Sono affari tuoi!»
Allora Giuda buttò le monete nel tempio e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti raccolsero le monete e dissero:
«La nostra legge non permette di mettere questi soldi nel tesoro del Tempio, perché sono sporchi di sangue.»
Alla fine si misero d'accordo e con quei soldi comprarono il campo di un fabbricante di vasi per destinarlo al cimitero per gli stranieri. Perciò quel campo si chiama anche oggi Campo del Sangue. Così si avverarono le parole del profeta Geremia.
Presero le 30 monete d'argento, prezzo che il popolo di Israele aveva pagato per lui, e le usarono per comperare il campo del vasaio, così come il Signore mi aveva ordinato.
Gesù fu portato davanti al governatore Pilato. Quello gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù rispose:
«Tu lo dici!» Intanto i capi dei sacerdoti e le altre autorità portarono accuse contro di lui, ma egli non diceva nulla.
Allora Pilato gli disse: «Non senti di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose neanche una parola, tanto che il governatore ne fu molto meravigliato.
Ogni anno per la festa di Pasqua il governatore aveva l'abitudine di lasciare libero uno dei carcerati, quello che il popolo voleva. A quel tempo era in prigione un certo Barabba, un carcerato famoso. Così, quando si fu riunita una certa folla, Pilato domandò:
«Chi volete che sia lasciato libero, Barabba oppure Gesù detto Cristo?» Perché sapeva bene che l'avevano portato da lui solo per odio. Mentre Pilato era seduto al tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Cerca di non decidere niente contro quest'uomo innocente, perché questa notte in sogno ho sofferto molto per causa sua.»
Intanto i capi dei sacerdoti e le altre autorità riuscirono a convincere la folla che era meglio chiedere la liberazione di Barabba e la morte di Gesù. Il governatore domandò ancora:
chi dei due volete che lasci libero? La folla rispose: Barabba! Pilato continuò: che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti risposero: in croce! Pilato replicò: che cosa ha fatto di male? Ma quelli gridavano ancora più forte: in croce! In croce!
Quando vide che non poteva far niente e che anzi la gente si agitava sempre di più, Pilato fece portare un po' d'acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse:
io non sono responsabile della morte di quest'uomo. Sono affari vostri. Tutta la gente rispose:
il sangue suo ricada su di noi e sui nostri figli. Allora Pilato lasciò libero Barabba, fece frustare a sangue Gesù e poi lo consegnò ai soldati per farlo crocifiggere.
Allora i soldati portarono Gesù nel palazzo del governatore e chiamarono tutto il resto della truppa. Gli tolsero i suoi vestiti e gli gettarono addosso una veste rossa. Prepararono una corona di rami spinosi e gliela misero sul capo. Nella mano destra gli diedero un bastone.
Poi incominciarono a inginocchiarsi davanti a lui e a dire ridendo: salve, re dei Giudei! Intanto gli sputavano addosso, gli prendevano il bastone e gli davano colpi sulla testa.
Quando finirono di insultarlo, gli tolsero la veste rossa e lo rivestirono con i suoi abiti. Poi lo portarono via per crocifiggerlo.
Mentre uscivano, incontrarono un certo Simone, originario di Cirene, e lo obbligarono a portare la croce di Gesù. Quando arrivarono in un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, si fermarono e vollero dare a Gesù un po' di vino mescolato col fiele.
Gesù lo assaggiò, ma non volle bere. Poi lo inchiodarono alla croce e si divisero le sue vesti tirando a sorte. Dopo rimasero lì seduti a fargli la guardia. In alto, sopra la testa, avevano messo un cartello con scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei.
Insieme con lui avevano messo in croce anche due briganti, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là scuotevano la testa in segno di disprezzo, lo insultavano e dicevano:
volevi distruggere il tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Se tu sei il figlio di Dio, salva te stesso, scendi dalla croce. Allo stesso modo, anche i capi dei sacerdoti, insieme con i maestri della legge e le altre autorità, ridevano e dicevano:
lui, che ha salvato tanti altri, adesso non è capace di salvare se stesso. Lui che diceva di essere il re di Israele, scenda ora dalla croce e noi gli crederemo. Ha sempre avuto fiducia in Dio e diceva: io sono il figlio di Dio. Lo liberi Dio adesso, se gli vuole bene.
Anche i due briganti crocifissi accanto a lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la regione, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò molto forte:
Eli, Eli, lema sabachthani! Che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Alcuni presenti udirono e dissero: chiama il profeta Elia. Subito uno di loro corse a prendere una spugna, la bagnò nell'aceto, la fissò in cima a una canna e la diede a Gesù per farlo bere. Ma gli altri dissero: aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò forte e poi morì.
Allora il grande velo appeso nel tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spaccarono, le tombe si aprirono e molti credenti tornarono in vita.
Usciti dalle tombe dopo la risurrezione di Gesù, entrarono a Gerusalemme e apparirono a molti. L'ufficiale romano e gli altri soldati che con lui facevano la guardia a Gesù si accorsero del terremoto e di tutto quel che accadeva, pieni di spavento, e si dissero:
«Quest'uomo era davvero figlio di Dio!» Molte donne erano là e guardavano da lontano. Esse avevano seguito e aiutato Gesù fin da quando era in Galilea.
Tra le altre c'erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Ormai era già sera, quando venne Giuseppe di Arimatea.
Era un uomo ricco, il quale era diventato discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù, e Pilato ordinò di lasciarglielo prendere.
Allora Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo mise nella sua tomba, quella che da poco si era fatto preparare per sé, scavata nella roccia.
Poi fece rotolare una grossa pietra davanti alla porta della tomba e se ne andò.
Intanto due delle donne, Maria Maddalena e l'altra Maria, stavano lì sedute di fronte alla tomba. Il giorno dopo era sabato. I capi dei sacerdoti e i farisei andarono insieme da Pilato e gli dissero:
«Eccellenza, ci siamo ricordati che quell'imbroglione, quando era vivo, ha detto: tre giorni dopo che mi avranno ucciso, io risusciterò. Perciò ordina che le guardie sorveglino la tomba fino al terzo giorno, così i suoi discepoli non potranno venire a rubare il corpo e poi dire alla gente: è risuscitato dai morti, altrimenti quest'ultimo imbroglio sarebbe peggiore del primo». Pilato rispose:
«Va bene, prendete le guardie e fate sorvegliare la tomba come vi pare». E si andarono, assicurarono la chiusura della tomba sigillando la grossa pietra e poi lasciarono le guardie a custodirla. Il giorno dopo, all'inizio del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono ancora a vedere la tomba di Gesù. Improvvisamente vi fu un terremoto, un angelo del Signore scese dal cielo, fece rotolare la grossa pietra e si sedette sopra. Aveva un aspetto splendente come un lampo e una veste candida come la neve.
Le guardie ebbero tanta paura di lui che cominciarono a tremare e rimasero come morte. L'angelo parlò e disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, quello che hanno crocifisso. Non è qui, perché è risuscitato proprio come aveva detto. Venite a vedere dov'era il suo corpo. Ora andate, presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e vi aspetta in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io vi ho avvisato».
Le donne partirono subito, spaventate, ma piene di gioia, e andarono di corsa a portare la notizia ai discepoli. Ma all'improvviso Gesù venne loro incontro e disse:
«Salve!»
Allora si avvicinarono a lui, abbracciarono i suoi piedi e lo adorarono. Gesù disse:
«Non abbiate paura. Andate a dire ai miei discepoli di recarsi in Galilea. Là mi vedranno».
Mentre le donne erano in cammino, alcune guardie che sorvegliavano la tomba di Gesù tornarono in città e raccontarono ai capi dei sacerdoti quel che era successo. Allora i capi dei sacerdoti si riunirono insieme con le autorità del popolo e decisero di offrire molti soldi alle guardie, dicendo:
Voi dovete dire che sono venuti di notte i suoi discepoli mentre dormivate e che l'hanno rubato. Se poi il governatore verrà a saperlo, noi lo convinceremo e faremo in modo che voi non siate puniti. Le guardie presero i soldi e seguirono quelle istruzioni. Perciò questa storia è diffusa ancora oggi tra gli ebrei.
Gli 11 discepoli andarono in Galilea, su quella collina che Gesù aveva indicato. Quando lo videro, lo adorarono. Alcuni però avevano dei dubbi. Gesù si avvicinò e disse:
«A me è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Perciò andate, fate diventare miei discepoli tutti gli uomini del mondo. Battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro ad ubbidire a tutto ciò che io vi ho comandato. E sappiate che io sarò sempre con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».